benvenuto Giacomo Baldelli.
Ciao, ciao a tutti. Benvenuto.
Ciao. Grazie. Allora Giacomo, da dove arrivi? Innanzitutto diciamo agli ascolti, abbiamo già più o meno raccontato e chi sei e da dove vieni, ma nel momento da dove
nel
sei?
Nel momento arrivo da Torino.
Da Torino. Uh-huh.
Da Torino, dove ieri sera abbiamo fatto una presentazione del libro nuovo e io sono in Italia da tipo 36 ore, no, un po' di più, però...
Sei già a due o tre presentazioni.
Esatto, sì, sì, la prima è stata... Io sono arrivato venerdì sera, praticamente con un viaggio della speranza per arrivare in Italia.
Ma ci perché, racconti, sì, da New York, giusto?
Da New York, sì.
Dove vivi.
Esatto, e dove vivo da 12 anni. Uh-huh. E niente, sono tornato in Italia per presentare appunto alcune date, il libro nuovo, sabato Reggio Emilia, ieri sera a Torino, stasera qui a Milano al Magazzino Musica.
E non ti fanno dormire.
Dormire è un verbo che non mi appartiene più.
In generale.
In generale. E quindi credo di essere al quinto caffè o i battiti cardiaci che potrei...
Caffè italiano, tra l'altro. Quindi...
Caffè italiano, ma dovremmo anche smitizzare.
No,
questa
è vero,
cosa.
Sono
è
d'accordo.
Vero? Ecco, questa cosa.
Anzi, sono più forti i caffè lunghi americani.
Scherzi, ma...
Adesso
sì. Negli anni 90 avevate ragione qui in Italia a dire che il caffè americano faceva schifo, giusto?
No, ora, dai.
Cioè, perché adesso... prima i caffè lunghi erano più...
Ma erano acqua.
Erano acqua sporchissima.
Esatto.
Ora sono più forti.
Sì,
sono caffè veri.
Ah. Esatto, sì, caffeina pura.
Esatto, esatto, esatto.
Allora, New York da tanto tempo, sì. Musicista e compositore. Allora, raccontaci un po' la tua vita artistica e poi cosa ti ha portato a scrivere questo libro.
Sì, diciamo, io sono un musicista classico.
Sì.
Sono chitarrista classico. Mm-hmm. E niente, praticamente fin da giovanissimo, non chiedetemi perché probabilmente è una roba inconscia che non so neanch'io, ho cominciato ad appassionarmi tantissimo alla cosiddetta musica contemporanea, cioè quella musica che quando ne parli con gli amici ti guardano male.
Che cos'è?
Esatto, perché nella migliore delle ipotesi ti dicono, perché vogliono supportarti, perché sono amici, ti dicono oh bravo però io non ci capisco
bello,
niente,
ma.
Bello ma. E, nella peggiore delle ipotesi c'è un po' questo atteggiamento di ma questa è una roba da snob, oppure è una cosa che io non riesco a capire, ve la scrivete, ve la suonate tra di voi.
E lo scetticismo.
C'è un po' di scetticismo. E in realtà questa musica, io sono di Reggio Emilia appunto, e negli anni 90 quando ero piccolino si respirava tanta musica contemporanea nella mia città, grazie anche a delle personalità di Milano che diciamo erano attive nella mia città. Il direttore del mio conservatorio era di Milano, e Armando Gentilucci, che è stato un pioniere della musica elettronica, insomma c'era un fermento da questo punto di vista. Io non sono mai stato particolarmente affezionato alla storia antica, ma anche a scuola, cioè proprio sta roba. Mi piaceva la sua storia moderna.
Contemporanea. Cioè,
esatto, la storia contemporanea. Sì. E niente, un giorno mi arriva questo brano e mi dicono devi suonare questo pezzo. E in fondo al pezzo c'era un numero di telefono. E io dico, ma cos'è questo numero di telefono? Questo è il numero del compositore. Ho detto, in che senso? Cioè io posso telefonare.
È vivo.
Io ero abituato a suonare delle robe di persone vecchie morte da 200 anni, no? E quindi questa cosa di potermi relazionare con chi la musica la scriveva e dare il mio feedback, no? Dire guarda questa roba non si può fare, oppure questa cosa sì però funziona male, mi aveva fatto capire che con la musica contemporanea tu musicista potevi fare parte del processo creativo. E questa cosa, non lo so, quando hai 16 anni queste robe ti intrippano, no?
Certo.
Potente.
Ed è stato così. Poi c'è anche una grandissima componente del mio essere fatto in un certo modo e non volere essere, non credo di essere mai stato allineato con le robe che dovevi ascoltare, che i tuoi amici ascoltavano, no? Cioè io ho sempre fatto un po' percorsi alternativi. E quindi da lì è partito tutto e siamo ancora lì, anzi diciamo che appunto da quando mi sono trasferito a New York nel 2014 è diventata diciamo la mia attività artistica al 100%, mentre prima suonavo quella roba e avevo anche, insomma, per un certo periodo di tempo mi piace pensare che fossi anche un musicista influente, ecco, diciamo, in questo linguaggio. Poi la tua influenza può durare 2 anni, non lo so, però non lo sono più, però suonavo di tutto prima, cioè classica, rock, pop, jazz, cioè datemi musica e io ve la suono. Invece adesso, innanzitutto, suono sempre da solo, sono diventato un solista.
Solista con la chitarra.
Esatto, chitarra elettrica. Che è una cosa che, quello è stato proprio il mio trasferirmi a New York, è stata una scelta che ho fatto, avevo già cominciato prima, però ho detto voglio provare, ed era stato proprio tagliare completamente un cordone ombelicale.
Eh beh, immagino perché la tua formazione sia stata chitarristica,
esatto,
classica.
Io sono... cioè, tra l'altro tradisco il mio accento emiliano, si sente ancora forte, però insomma dirò una roba con un accento molto forte, perché rende, io sono veramente un cagnaccio a suonare il rock con la chitarra elettrica, cioè non è il mio genere, ci sono altri che lo fanno molto meglio di me. Io suono la mia musica con la chitarra elettrica, utilizzo lo strumento perché mi dà delle possibilità espressive che uno strumento classico non mi darebbe. E da appunto ormai da 12 anni suono praticamente sempre da solo e suono solo lo strumento elettrico, una noia mortale. però insomma è così.
Eh beh, è la tua strada. ma mi piaceva proprio sapere questa cosa del tuo arrivo a New York, come è proprio cambiato, anche perché tu ci dicevi che suonavi già musica contemporanea comunque qui in Italia, poi vai lì e ti si apre probabilmente un mondo che conosci ma un po' diverso.
Assolutamente, ed è stata una cosa che appunto anche nel libro nuovo, adesso potete applaudire, ne parlo molto. E quando sei un musicista europeo che fa musica classica, diciamo sì, con quel termine bruttissimo che viene usato adesso, che è la musica colta, no? Come se tutti gli altri fossero stupidi, non è così. Però vabbè, hanno inventato questo termine, bisogna che lo si usi. E praticamente tu suoni la musica europea che ha determinati stilemi stilistici, vie poetiche di un certo tipo. Di musica e altre ne senti parlare, ma raramente le suoni. Io penso, per esempio, visto che siamo a Milano, qui a Milano c'è un gruppo di musica contemporanea molto forte che invece ha aperto le porte alla musica americana in Italia, che è Sentieri Selvaggi, di Carlo Boccadoro. E niente, comunque io quando sono andato là ho detto io questa musica voglio capirla, no? Il cosiddetto minimalismo, no? Queste cose qua, Philip Glass, Steve Reich, questi nomi anche famosi, no?
Certo.
Che però io non avevo mai affrontato, cioè scherzando, io mi piace molto scherzare sul mio ambito di lavoro.
Sì, che potrebbe essere considerato un po' serioso.
È molto serioso, ecco perché le persone si arrabbiano. Si arrabbiano.
Parlare liberamente.
Ok, si incazzano con me perché pensano che il mio parlarne in modo anche un po' così scherzoso sia una mancanza di rispetto. Non lo è assolutamente, cioè io sono conscio delle difficoltà, degli anni di studio, eccetera, però non si può essere sempre seri e prendersi troppo sul serio. Quindi la musica europea a cui ero abituato io, cioè, quando scherziamo diciamo ma quando prendi la partitura da che parte la devi leggere, no? Perché anche da un punto di vista grafico è molto difficile, mentre in realtà la musica minimal, quando tu prendi una partitura sembra apparentemente molto semplice, molto lineare, melodie, cose, ha altre cose che la rendono molto difficile. E quindi è stato anche un cambio per me, dico adesso vivo qui, ci devo rimanere, cioè nel senso ci rimarrò e voglio capire, no? Voglio capire se effettivamente è così semplice come la vediamo in Europa, se in realtà non è così, quali sono i pregi, i difetti anche di questa cosa. Mi sono appassionato tantissimo, al punto anche da collaborare, conoscere tanti compositori anche importanti, insomma, americani. E adesso quando ne parlo o quando scrivo libri relativamente a questo argomento, li scrivo in italiano perché ancora non mi sento a mio agio all'idea di pensare di scrivere un libro in inglese. Però la mia visione non è più eurocentrica, no? Cioè, nonostante adesso in questo specifico periodo storico non è il massimo andare ad elogiare gli Stati Uniti, però insomma, per queste cose non credo che Philip Glass abbia delle grosse colpe, anzi.
Ma meno male che almeno esistono quelle cose lì. Dario, prima di ascoltare un brano.
Io gli chiederei proprio per chi non conoscesse, ma anche perché stai citando un sacco di cose, musica minimale, musica colta, una tua definizione di musica contemporanea.
Musica contemporanea, secondo i libri di storia, è la musica, la continuazione della musica classica, diciamo così, scritta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri. Definizione molto ampia, molto vaga, eccetera, eccetera, perché uno dice, beh, contemporanea vuol dire che è scritta adesso, no? In realtà non è così.
Anche stilisticamente,
esatto,
deve avere delle caratteristiche.
Esatto, e è comunque una musica non popular, quindi non è musica pop, musica rock, però la cosa dal mio punto di vista bella della musica contemporanea, classica, nuova musica, chiamiamola come, cioè, avanguardia, è che negli ultimi anni, io credo sia un grandissimo pregio, ha cominciato a aprirsi veramente tanto ai linguaggi altri, quindi al linguaggio appunto rock, jazz e tutto questo genere di cose, anche pop. E c'è chi lo considera, sai, quelli li chiamo contemporanei hardcore, considerano questa come la fine, e che invece come me pensa che sia un grandissimo arricchimento. Ecco. E quindi, sì.
Senti, cosa ci hai portato? Allora, ci ha portato un paio di canzoni.
Sì.
E intanto ci ascoltiamo Jacob
TV.
TV, okay. Raccontaci un po'.
Allora, Jacob TV,
che cos'è e cosa tu hai a che fare?
Sì, no. Allora, Jacob TV è un amico, è un compositore olandese. E che è un po' un renegade, cioè un rinnegato della musica contemporanea, perché sentirete, insomma, non credo avremo tempo di ascoltarlo tutto, però sentirete questo brano, e lui si definisce musicista avant pop, nel senso che ha scritto questo pezzo, si chiama Grab It, pensato come se fosse un brano da trasmettere, vi ricordate? Come nei film, tipo I Guerrieri della Notte, i boombox che si portavano,
no? Stereo,
esatto,
sulla
stereo,
spalla.
Esatto. Ed è un pezzo che sembra un pezzo hip hop, ok? E però è estremamente complesso ed è un pezzo straordinario perché ha una traccia vocale che lui ha elaborato e ha creato una specie di rap su questa traccia vocale. Questa traccia vocale è presa da un documentario in cui venivano effettuate delle interviste a dei condannati a morte. E quindi persone che erano in una fase della vita con la consapevolezza che la vita stava per finire e quindi non è che si trattenessero, diciamo, no? E, era un documentario di denuncia dei primi anni 70 che veniva fatto vedere ai ragazzini come shock therapy della serie non
fate, dei crimini,
occhio, esatto, perché questa potrebbe essere la vostra fine, no?
Tipo Arancia Meccanica, con
tipo Arancia Meccanica. E in realtà lui ha scritto questo brano che trattando, diciamo così, la disperazione di persone che sono all'imminenza dell'affrontare la morte, vuole essere una grandissima celebrazione della vita, ecco. Ed è uno dei miei pezzi preferiti ed è un pezzo che spacca, secondo me. Cioè non perché lo suono io,
lo suoni anche.
Lo suono anche, però
secondo spacca.
Me spacca. Però spacca, sì, sì.
Ascoltiamo.
Pensavate che ci fosse solo una versione di Gravity, invece ce ne sono due e noi vi mettiamo quella giusta adesso. È questa, giusto?
Vediamo.
I said, is it mother? 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 Il titolo di questa canzone ce lo chiedevano già tanti ascoltatori, ma chi sono? Jacob TV con Giacomo Baldelli, giusto. Allora, dicevi appunto che questa è una delle tante collaborazioni che hai avuto in questi anni, però insomma New York certamente ti avrà dato un po' di, insomma, la possibilità anche di incontrare dei personaggi incredibili come la persona che ascolteremo tra poco, prima di salutarci. Ma ricordiamo prima tutti gli appuntamenti con la presentazione appunto del tuo libro. Beh,
diciamo che l'appuntamento principale, nonché conclusivo di questo breve tour, perché poi riposare. me ne devo tornare dall'altra parte dell'Atlantico, ecco. È questa sera alle 19 a Magazzino Musica qui a Milano, via Francesco Soave numero 3,
chi annuisce.
Tra l'altro, appunto, questo brano, Grab It, è proprio un capitolo del libro che presento questa sera, perché è un brano talmente strano, talmente fuori da quello che pensiamo essere la musica contemporanea. Mi faceva piacere raccontarlo, ecco, certo. Raccontarne la genesi.
Grazie di averlo raccontato anche qua, perché ha sicuramente ha catturato la curiosità di tanti dei nostri ascoltatori. Allora, prima di salutarci, volevo chiederti, appunto, oltre a questo che abbiamo ascoltato, hai nominato Philip Glass, un altro artista per avvicinarsi alla musica contemporanea, per chi davvero magari ha tanta curiosità ma non le basi, diciamo, di conoscenza.
Della contemporanea che piace a me c'è una figura che è una figura credo molto famosa, che è Laurie Anderson. Laurie Anderson, che è un po' perché è stata anche sposata con Lou Reed, quindi insomma c'è anche questa cosa qui. E diciamo che lei rappresenta, dal mio punto di vista, una sorta di artista tutto tondo, no? Perché lei è musicista, però è soprattutto visual artist, no? E quindi la compenetrazione delle diverse discipline nella sua arte è un tratto molto, molto importante e distintivo. Nel libro parlo di O Superman, che è la canzone per cui lei è diventata famosa, che appunto non vi racconto perché è così importante questo brano e come è diventato famoso, perché così vi comprate il libro e lo leggete lì.
Esatto.
Scusate,
sei qui apposta.
Esatto, però insomma è una canzone, ok? Cioè non stiamo parlando di... Però è una canzone costruita con dei criteri che sono criteri di musica classica, sperimentale, e quindi credo sia veramente il giusto... compromesso, no?
Con... Giacomo, io e te abbiamo due aneddoti su, sì, su Laurie Anderson. Io, vabbè, piccolino, perché io da quando abitavo a New York una volta l'ho vista con Lou Reed proprio.
Ah, ok. Wow.
E erano seduti in una panchina lontano da me e io non mi sono neanche sognata di andarli a disturbare, ma è un'immagine che resterà per sempre nella mia memoria. Anche tu hai un ricordo?
Allora, 2015, all'imbarco del volo New York-Milano per l'estate, io e mia moglie, tra parentesi mia moglie Laura, musicista che fa musica contemporanea per Laurie Anderson,
sì,
cioè perché
devota.
Laurie Anderson era sta cosa. Vediamo Laurie Anderson in fila all'imbarco, capiamo che è sul nostro volo, ok?
Wow.
Perché lei veniva a suonare qui a Milano, al Castello Sforzesco,
sì,
e non lo sapevamo, quindi scherzi, diciamo, siamo sullo stesso volo, queste cose, no? Così. Io e mia moglie, a entrambi non piace volare, quindi beviamo un bicchiere prima di, per rilassarci.
Il primo.
Ci sediamo, beviamo, Laurie Anderson entra nello stesso ristorante del JFK. Io proprio da film americano alzo la mano, chiamo il cameriere, dico qualsiasi cosa quella donna ordina, pago io.
Che classe, Giacomo.
Cioè, anche con questa paura dicevo, ma se questa ordina, non lo so, tipo caviale e champagne, siamo finiti. Mia moglie dice, no, ma perché? E in realtà, quando ha dovuto pagare, il cameriere ha detto, hanno pagato quei ragazzi, e lei è venuta, lei, da noi, a ringraziare.
Ma alla fine aveva ordinato.
Aveva ordinato una tartare di tonno con un bicchiere d'acqua o ancora lo scontrino.
Poteva andare peggio.
E quindi, insomma, è stato anche molto bello perché mia moglie ha avuto la possibilità di dire se faccio il mestiere che faccio è grazie a te. Tra l'altro abbiamo scoperto che Laurie Anderson conosceva cioè il gruppo di mia moglie. Quindi
bello.
È stato... No? E credo sia stato un momento bellissimo, non rovinato dalla richiesta di autografi o dalla richiesta di selfie. È stata una bella storia che da allora raccontiamo e niente, insomma, sono quelle cose appunto di New York, no?
Sì.
Che alle volte succedono. Quando parlavamo prima di come New York possa essere una città dura, certe volte difficile da viverci, poi delle volte ti capita di camminare su St. Mark's, sbatti contro uno, lo guardi ed è Michael Stipe degli Orient.
Esatto.
Okay? Perché è successo anche
questo. È vero,
questo.
l'ho incontrato anche lui.
Vedi?
Abbiamo un po' lo stesso destino.
Okay.
Giacomo, grazie mille di essere
grazie
stato con noi.
Grazie a voi, è molto bello, grazie.
Anche per noi, in bocca al lupo ovviamente.
Grazie
per
mille.
Quando torni in Italia, vieni.
Volentieri, volentierissimo.
Sì, torna.
Salutami il Queens.
Sarà fatto.
Ciao.
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 Oh Superman. Oh John. Are you coming home?